Le 18 minuto, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19 anche oggi il racconto dei fatti con la redazione questo venerdì 20 marzo, primo giorno di primavera. Le notizie dalla guerra di oggi, anche oggi Trump se l'è presa con la NATO, è una tigre di carta, sono dei codardi, così ha detto il presidente degli Stati Uniti in un nuovo durissimo attacco agli alleati. Gli Stati Uniti e Israele intanto continuano a sganciare bombe sull'Iran, oggi è stato ucciso il comandante dei Pasdaran che sul loro fronte minacciano di colpire adesso le mete turistiche all'estero. All'orizzonte c'è anche l'ipotesi, al momento solo sulla carta, di un'operazione di terra di israeliani e americani, chissà in futuro, in ottica di per liberare lo stretto di Hormuz. In quest'ottica, queste le notizie sulla guerra di oggi che sentirete tra poco nel giornale radio. Noi invece all'orizzonte vedremo la situazione di una nave russa che da giorni naviga alla deriva nel Mediterraneo dopo essere stata colpita da dei droni ucraini. A bordo ci sono tonnellate di gas naturale liquefatto che vagano in balia delle onde, una vera e propria minaccia ambientale. Dall'Italia invece tiene banco ancora, ovviamente non può insomma essere altrimenti, il caso del Mastro, i suoi rapporti con persone legate al clan di Camorra dei Senese. Oggi c'è stato un nuovo scoop del Fatto Quotidiano che sta raccontando questa storia dall'inizio, uno scoop che ora chiama in causa anche la capo di gabinetto di Nordio, cioè Giusi Bartolozzi. Ormai un'altra figura nota alle cronache, uno scandalo dunque che si allarga, rischia di allargarsi al Ministero della Giustizia a due giorni dal voto sul referendum. Ce ne occuperemo stasera all'orizzonte delle 20 dopo i notiziari. Ma a proposito di referendum, in questi minuti c'è Elly Schlein a Milano e più tardi allora ci collegheremo con il nostro inviato lì a seguirla per noi. Cominciamo però questa puntata dell'Orizzonte dalla morte di Umberto Bossi domenica a Pontida, i funerali del fondatore della Lega Nord, oggi messaggi di addio bipartisan per una figura che nel bene e nel male è stata protagonista indiscusso della vita politica del paese. Il senatur che anticipò il populismo, inaugurò la questione settentrionale e segnò la frattura tra prima e seconda Repubblica. Bossi è stato tante cose, lo sapete, chi lo ha conosciuto bene però è Gad Lerner, che saluto, che è con noi. Ciao Gad.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Ciao, buon pomeriggio a te, grazie per essere con noi. Allora Gad, io oggi ho letto un tuo post su Facebook in cui hai scritto che in qualche modo vi siete voluti bene anche voi. Non c'è bisogno di ricordare che con il tuo programma Profondo Nord hai seguito l'ascesa della prima Lega. Allora ti chiedo, in questo florilegio di ritratti che abbiamo letto sin da questa mattina, il tuo qual è? Che cosa sottolineeresti tu di Umberto Bossi?
Beh, per avere confidato questo sentimento di simpatia e anche in qualche modo di affetto, mi sono beccato molti commenti critici che mi ricordavano che in qualche modo ha sdoganato un linguaggio razzista e che si è trattato, posso dire, di un vandeano, di un reazionario puro, tutte cose vere, e vi assicuro però che non è soltanto opportunismo il mio, cioè il fatto che le trasmissioni su Rai 3 nella tana della Lega a Legnano nel 1991 e subito dopo da quell'autunno Profondo Nord e Milano Italia, certo, hanno raccontato la Lega e voglio ricordarvi che la raccontavano quando già aveva conquistato il 20% dei voti in Lombardia senza mai apparire in televisione. Quindi certo. A chi mi dice che ho sdoganato la Lega e Bossi rispondo: magari avessi avuto quel potere. Ma, però c'era un elemento di autenticità in questo istrione reazionario, senza il quale, l'ho scritto oggi sul Manifesto, non sarebbero esistiti un Antonio Di Pietro, un Silvio Berlusconi, un Beppe Grillo e neanche probabilmente una Giorgia Meloni. Si è, come dire, inserito dentro una crisi della nostra democrazia e della idea di Italia. Lui era davvero un separatista, lui davvero sarebbe stato per spaccare, e però era anche molto simpatico, cosa volete che vi dica, e autentico rispetto alla costruzione di mostri mediatici, di imitatori della sua neolingua violenta, ribelle e trasgressiva, che sarebbe diventata di plastica, sarebbe stata tradotta in televisione, ha portato molto al degrado che stiamo vivendo, ne sono ben consapevole. E nonostante ciò, sono andato a trovarlo a Gemonio quando stava male. La sua villetta bunker, dove masticava amaro per quello che la Lega è poi diventata. Una volta me lo disse anche, diciamo, in un'intervista, autorizzato a pubblicarlo. Era un simulacro, un tempio di se stesso, piena zeppa di ritratti che gli donavano le diverse sezioni della Lega, molti dei quali con indosso, come Alberto da Giussano, un'armatura medioevale, grotteschi, ma era la sua dimensione.
Eh sì, sicuramente, come ricordavi, Gad, grandi abilità, grande fiuto da politico, ma appunto anche una figura che sdoganò, come dicevi, le pulsioni, alcune di quelle pulsioni più basse del paese in quegli anni, in quei primi anni 90, al di là della...
Ricordiamoci che il suo razzismo innanzitutto fu rivolto contro i meridionali.
Infatti, io proprio questo ti volevo chiedere, ma quell'antimeridionalismo, quell'odio sociale, possiamo proprio definirlo così, verso quelli che i leghisti chiamavano terroni, che cos'era in quegli anni, giusto per rinfrescarci un po' la memoria?
Allora, chiediamoci insieme come mai quel latente antimeridionalismo che accompagnò anche il boom economico italiano. Celebri sono rimasti i cartelli degli affittacamere di Torino che dicevano non si affitta ai meridionali. Negli anni, ripeto, della grande migrazione dal sud al nord, verso le fabbriche, e negli anni del boom economico, c'era questo sentimento. A Torino li chiamavano i Napoli con disprezzo, i terroni a Milano, stanno persino nella canzone dedicata alla bella Madunina.
Sì.
Come mai per tanti anni questo sentimento latente non si era tradotto in rappresentanza politica? E la mia risposta è non perché non ci fosse un'opinione di destra radicata in questo paese, lo abbiamo visto, lo stiamo vivendo oggi, ma perché c'era appunto il boom economico, perché c'era bisogno di quella manodopera e che quindi veniva assorbita a Milano con minor fatica che a Torino, ma Torino ne aveva un bisogno vitale alle catene di montaggio. Quando scricchiola anche il welfare, quando la spesa pubblica comincia ad andare in tilt negli anni 80, è allora che questo sentimento trova un guascone, un improvvisatore che nel 1984, insieme a sua moglie e altri quattro sconosciuti signori della provincia di Varese, probabilmente non si immaginavano di creare un movimento nazionale che appunto alla fine degli anni 80 prendeva il 20% in Lombardia, ma che nel 1992 spedisce in Parlamento 80 deputati e senatori leghisti. Io mi ricordo di avere, come dire, accompagnato quella scena dei pullman dei deputati e senatori che sbarcavano a Roma. Nella legislatura precedente erano solo il senatore Bossi Giuseppe Leoni è un exploit impressionante.
Quando la parabola del benessere si conclude, quell'odio sociale che è sempre esistito verso i lavoratori del sud a quel punto può fuoriuscire. Un po' questo, insomma, quello che accade a cavallo tra gli anni 80 e 90. Tra poco sentiremo Gadda, anche il sociologo Aldo Bonomi, che abbiamo intervistato sul legame di Bossi col territorio. Lui intercettò una nuova composizione del lavoro in quegli anni, anche appunto con la fine di quella stagione del benessere e con la fine delle ideologie. Una nuova composizione del lavoro che poi, intercettata da Bossi, da destra non si è più mossa, non è più tornata a sinistra. La pensi anche tu così?
Guarda, adesso siamo abituati a sottolineare la componente operaia, del leghismo. I militanti, leghisti, o meglio dire, gli elettori leghisti, magari iscritti alla CGIL, e ne ho conosciuti, ne ho incontrati. Ma sai qual è stato il primo tessuto connettivo del nascente movimento della Lega in Nord Italia? I commercialisti. Il tema del fisco, poi la polemica sul pubblico impiego, l'ironia sull'impiegato delle poste, o sull'insegnante con l'accento meridionale. Questo è stato l'avvio. E questa era la dimensione di Bossi, che non a caso teneva a distinguersi dalla destra tradizionale, dalla destra post-fascista. Aveva in orrore, fino alla volgarità di quella marcia separatista del 96, in cui parole volgari e di disprezzo venivano rivolte alla bandiera tricolore, perché il nazionalismo, che invece ha, come dire, assunto Salvini, dopo che è caduto in disgrazia Bossi, e che però non ha consentito alla Lega di avere un boom, di diventare addirittura nel 2019 il partito di maggioranza relativa in Italia, è stata una fiammata. Bossi era un'altra cosa, era un secessionista, appunto.
Grazie Gad Lerner, grazie davvero per essere stato con noi. A
Ciao, arrivederci a tutti.
presto, a presto Gad Lerner. Allora, dicevamo di Aldo Bonomi, di quell'aspetto sicuramente da sottolineare del legame tra la Lega Nord e il territorio, il Nord dei lavoratori, dei commercialisti, come diceva Gad Lerner, delle piccole e medie imprese che sognavano la secessione, una classe sociale a cui Bossi riuscì effettivamente a parlare e a dare una identità dopo la fine delle grandi ideologie. Chi l'ha studiata? Appunto Aldo Bonomi, sociologo che oggi abbiamo intervistato.
Lei mi sta chiedendo come nel fine secolo, nel tardo Novecento, mi sono inciampato nella Lega. La prima risposta è semplice. Mi sono inciampato nel leghismo studiando e ricercando il territorio. Partendo dal territorio, nel territorio e sul territorio si trova, prima della politica, si trova il mutamento della composizione sociale, che devo dire è una raccomandazione che faccio sempre, prima studiare la composizione sociale e poi capire come questa viene quotata al mercato della politica. Allora, la composizione sociale veniva scomposta e ricomposta in quello che noi chiamiamo il passaggio dal fordismo al postfordismo. Ragionando su questo passaggio dal fordismo al postfordismo, si incontravano ovviamente quello che poi io ho chiamato il capitalismo molecolare e i distretti produttivi, e quindi la scomposizione del modello produttivo dentro capitalismo molecolare e i distretti, che non è fatto solo da grandi imprese, ma da medie imprese e da strutture che rimandano alle filiere dove il quale c'è il lavoro da questo punto di vista. E quindi arriviamo qui a capire che esisteva il popolo del Casannone, intendendosi per Casannone il popolo che stava dentro e contemporaneamente la casa e il capannone, la villetta, i giardinetti con i nanetti davanti a casa, il BMW in garage. E allora E qui arriviamo al punto. A questo popolo del Casannone, qualcuno ebbe l'intuizione e la capacità di capire che bisognava dargli un linguaggio, e Bossi gli diede il linguaggio dell'identità locale. Cosa sei? Tu sei ovviamente, certo, il capannone, la casa, ma sei, la tua identità è il locale da questo punto di vista. E l'identità locale viene quotata al mercato della politica. Questo è il punto vero che spiega il mio inciampo rispetto a questo. Quotato al mercato della politica e ovviamente rispondendo, ma che cosa sei tu? Io sono lombardo, sono veneto, questo è il punto, e questo è il punto, questa è l'identità. Non sono, virgolette, classe, non sono, virgolette, un solo imprenditore, sono lombardo, sono veneto, eccetera. Da qui il diventare questo processo dilagante e assumere la grande questione che diviene la questione settentrionale. Cioè, questo è il punto, se vogliamo capire come è avvenuto questo processo.
Riuscì a inserirsi la Lega di Bossi in quel processo dopo la grande crisi, ovviamente, delle ideologie? Riuscì dove la sinistra incominciava a smarrirsi?
La Lega gli diede un racconto, questo è il punto. Ovviamente la sinistra era ancora ferma, usiamo questa metafora, ai cancelli dell'Alfa Romeo che lentamente declinava e scompariva, e dall'altra parte invece non andava a occuparsi e non andava davanti ai cancelli delle fabbrichette, della fabbrica diffusa. Questo era il vero punto.
E riuscì Bossi a mettere insieme sia classe operaia che piccoli imprenditori insieme.
E non c'è dubbio, perché l'identità da questo punto di vista teneva tutto assieme. E ovviamente la parola chiave, l'altra parola chiave in cui teneva assieme questa, era che faceva sindacato, ma non il sindacato della forza lavoro o della classe, ma il sindacalismo di territorio. Questa è la parola chiave. Il sindacalismo di territorio tiene assieme ovviamente l'operaio, il piccolo imprenditore, eccetera, che hanno il territorio come sindacato e l'identità locale come sindacato. Yeah.
Thank you, far too kind. Era Aldo Bonomi, sociologo, su Bossi e legame col Nord. Chester Bennington oggi avrebbe 50 anni se fosse ancora vita, e Linkin Park con Jay-Z.
Fresher than hoe, riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open to him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations of these generations. Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Balls. So for one last time, I need y'all to roll. You knew if I pay my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, Jay status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cocksucker, take one for your team. And I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. From record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs are sore.
I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes.
Le 18 e 22 minuti, adesso una storia che non è direttamente legata alla guerra, ma in qualche modo, insomma, lateralmente ha a che fare col petrolio, col caos petrolifero innescato anche da quello che succede lì in Iran, sullo stretto di Hormuz. C'è una nave, c'è una metaniera, così si chiama, una nave che trasporta metano, una nave russa che vaga da settimane, da almeno due settimane, in balia delle onde. Un'imbarcazione che al momento è senza equipaggio dopo che è stata colpita da dei droni, probabilmente ucraini, e soprattutto è carica, stracarica di tonnellate di gas naturale liquefatto. Le immagini, se le avete viste, sono impressionanti. Sullo scafo di questa nave c'è uno squarcio che è largo decine di metri. La nave ora vaga verso le coste della Libia, un potenziale, forse annunciato, disastro ambientale. Ne parliamo con Alessandro Gianni di Greenpeace, che saluto, benvenuto.
Buonasera.
Voi state monitorando la situazione, qual è al momento? Insomma, i rischi sono potenzialmente disastrosi.
Sì, la situazione, come sempre, in questi casi è molto complicata da una parte per quel che riguarda, insomma, dove va a finire questa nave. Per ora, se le cose restano come sono adesso, ma non l'ho detto, tra 4 e 6 giorni dovrebbe arrivare dalle parti della costa della Libia. E quello è un elemento. L'altro elemento è capire esattamente cosa c'è sulla nave, perché sulla nave risultano, diciamo, 450 tonnellate di bunker, che è il combustibile che si usa per la navigazione di linea, e 250 tonnellate di gasolio, che invece è il combustibile che si usa per le manovre, quindi per entrare e uscire dal porto e simili. E poi ci dovrebbe essere 60 tonnellate di gas, però normalmente quando ci sono incidenti si attivano dei meccanismi che rilasciano il gas, ma in questo caso non è facile capire se questi meccanismi hanno funzionato completamente, quindi su questo c'è molta incertezza. Quindi non è facile capire esattamente che cosa c'è. Diciamo, sicuramente questi serbatoi non sono stati danneggiati, perché se no ci sarebbe stata una terrificante esplosione. Sapete che tutti i marittimi a bordo sono stati salvati, purtroppo l'esito sarebbe stato ben diverso in caso di squarcio dei contenitori del gas liquefatto.
Leggevo, Alessandro Gianni, che ci sono rischi anche di esplosione, sono legati alla presenza o meno di gas dunque sulla nave.
Sì.
L'esplosione dipende da quello.
Considerate che il gas liquefatto, quando si espande, quindi quando è liquido, praticamente è una granita quella che è dentro i serbatoi, a meno 165 gradi, leggera pressione, ecco, quando si espande aumenta di 600 volte il suo volume, e quindi se dovesse esplodere tutto il quantitativo di gas che era in origine a bordo della nave, sarebbe un'esplosione molto 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 notevole. Però in realtà non si sa. D'altra parte il rischio di questa esplosione è quello che probabilmente ha intimorito tutte le autorità e tutti anche i meccanismi di intervento, perché non è facile intervenire.
Non si può abbordare questa nave in qualche modo?
Allora, diciamo, nei primi giorni era veramente pericoloso, perché tu non sapevi, no, che succedeva, perché se c'è un incendio a bordo o che cova, è comunque molto rischioso. In teoria esisterebbe nel Mediterraneo un accordo tra le parti della Convenzione di Barcellona, che impegna tutti i paesi del Mediterraneo. Questo accordo è il protocollo sulla cooperazione per prevenire l'inquinamento per i casi di emergenza. Ecco, secondo l'articolo 12 di questo protocollo, gli stati dovrebbero intervenire per fare tutto quello che è possibile. E questo è da chiedersi, esattamente cosa è possibile, se è possibile agganciare questa nave, eccetera. Esiste un centro di coordinamento, il RENPEC, che sta a Malta, e in teoria questi meccanismi dovrebbero essere attivati. Noi non ci risulta nulla di tutto questo. Abbiamo visto che si straparla di zone SAR, sapete che sono quelle zone dove c'è
la competenza.
Sì, ma la competenza di che? Quella è la competenza per il soccorso alle persone che sono in difficoltà in mare, in questo caso i 30 marittimi che sono stati salvati. ma la zona SAR con l'intervento in caso di incidente non c'entra nulla.
E quindi in questo momento nessuno si sta facendo, si sta mettendo a capo di un intervento?
Stati europei, no, alcuni stati europei hanno chiesto di attivare il meccanismo europeo di protezione civile, benissimo, è strano perché ci sarebbe il meccanismo della Convenzione in Barcellona, e quello che diventerebbe, che complica la situazione, è che uno, la Libia non ha mai ratificato quel protocollo di cui vi dicevo prima, due, quel protocollo prevede che lo Stato coinvolto che chiede assistenza, ora qui siamo in acque internazionali, lo Stato coinvolto per ora non c'è, quando ci sarà, che dovrebbe essere la Libia, non ha manco aderito al protocollo, quindi
è un bel rebus. Comunque, senta Alessandro Giudizio,
esatto,
è un bel rebus.
Non ci si perdesse in chiacchiere e si intervenisse, perché
abbiamo giusto 30 secondi, ma io volevo che in 30 secondi se ci potesse dire quali sono i rischi ambientali di questo disastro, se dovesse essere poi verificarsi.
Allora, i rischi ambientali per il rilascio del metano possono essere quelli, ovviamente, tossicità immediata, ci sono effetti sulla fisiologia degli organismi, ci sono anche effetti, alterazioni chimiche, diciamo, più generali. Poi ci sono quelle tonnellate che dicevo prima di bunker di combustibile, di gasolio, e in questo caso il rischio principale è una forte contaminazione da idrocarburi aromatici, benzene e composti analoghi, con una tossicità. L'impatto di questi fenomeni dipende ovviamente da quanto se ne sversa, ma anche dove e in che momento, perché se arrivasse in un posto e in un momento in cui c'è una fase critica per una specie animale, per esempio la riproduzione, siamo ormai in primavera, sì, di uno stock ittico, ecco, gli impatti sarebbero molto gravi, quindi purtroppo dipende anche da quello.
Certo. E speriamo allora che si intervenga al più presto. Grazie Alessandro Gianni per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A voi, alla prossima. Alessandro Gianni, responsabile delle campagne di Greenpeace, linea ai titoli del GR, poi di nuovo insieme.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, rieccoci, seconda parte di trasmissione. Ultime ore di campagna per il referendum sulla magistratura. Domenica e lunedì si vota questo benedetto referendum. È stata una campagna referendaria serratissima, per certi versi anche estenuante. Oggi ultimo evento di chiusura di campagna per il Partito Democratico, lo sentivate anche poco fa nei titoli del GR. A Milano in questi minuti in piazza Sant'Agostino l'evento conclusivo della campagna del PD con Elly Schlein, c'è anche la segretaria Dem Elly Schlein presente a Milano. Non c'è solo lei, ma perché c'è anche il nostro Luigi Ambrosio, il nostro inviato lì a seguirla. Ciao Luigi.
No, in realtà ci sono solo io, lei non c'è.
Ancora non è arrivata.
Però, no, l'aereo è in ritardo, quindi insomma la danno in atterraggio in questi minuti all'aeroporto di Linate, quindi se qualcuno magari vuole fare un salto qui piazza Sant'Agostino, c'è la metropolitana, fa ancora in tempo. Lo spazio è inusuale per un comizio, per una manifestazione, è, diciamo, forse la prima volta che si fa una cosa qua, raccolto, ma in questo piccolo spazio tanta gente, anche il colore inusuale, l'ho scelto il rosa per questa ultima giornata di campagna elettorale referendaria, quantomeno a Milano, e naturalmente tante persone, tanti cartelli con il no. Adesso sono cominciati i comizi, c'è la segretaria regionale del Partito Democratico Rogiani sul palco, c'è tutto, diciamo, il ceto politico del PD, c'è anche il sindaco Sala che parlerà dal palco, quindi un sostegno da parte del sindaco di Milano, e ci sono anche i politici nazionali, naturalmente c'è Chiara Braga qui con noi. Buonasera Braga.
Buonasera, buonasera a voi.
La capogruppo del Partito Democratico, Mattia, spesso la sentiamo, sì, al telefono questa sera. Di persona, allora, c'è la che par condicio, ok, quindi non possiamo dire niente, non possiamo citare sondaggi, nulla, però insomma, sentimento?
Ma intanto di fiducia, perché quella che veniva data come una partita vinta a tavolino, mi sembra, dalla destra, in realtà è la campagna referendaria, gli argomenti del no, la mobilitazione non solo dei partiti politici ma della società civile, hanno portato a far crescere l'interesse e anche la consapevolezza di qual è la posta in gioco, cioè la nostra Costituzione, l'equilibrio dei poteri, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Io sono fiduciosa che, come sempre succede, poi gli italiani e le italiane sanno bene qual è il valore della nostra Costituzione e voteranno per proteggerla.
Dall'altra parte hanno deciso negli ultimi 10 giorni, diciamo, di abbassare un po' i toni, di attenuare un po' quella violenza verbale che abbiamo sentito. Perché l'hanno fatto, secondo lei?
Ah, in realtà avere instillato questa sfiducia e questa delegittimazione della magistratura credo che abbia spaventato anche i cittadini, soprattutto se guardiamo a quello che succede in sistemi in cui la magistratura è controllata dal governo di turno, dalla politica, guardiamo a quello che succede negli Stati Uniti. Però appunto mi pare che il tentativo tardivo di raccontare una storia diversa, cioè che questa non sia un'aggressione a un potere del nostro Stato, al potere giudiziario, non abbia fatto presa, anche perché ricordo sempre che questa riforma non cambierà niente in meglio la giustizia per i cittadini e rischia invece di compromettere la fiducia nella magistratura.
Senta, è laterale, ma qual è la sua valutazione del caso del Mastro?
Mi domando come possa continuare a restare lì e come Giorgia Meloni possa continuare a tacere o addirittura a difenderlo, a proteggerlo. Via via che passano le ore, mi viene da dire, si scopre che quella vicenda è molto più compromettente, più grave di quello che si voleva far credere. E penso che anche lì in qualche modo ci dia da riflettere, perché far cambiare la Costituzione a una persona, a una figura come Del Mastro, che di fatto è uno dei principali sponsor di questa riforma, debba preoccupare molto, proprio perché questa riforma in parte riguarda la possibilità di controllare anche il rispetto da parte della politica, del governo, delle leggi e delle regole dello Stato. Ci si sente sopra qualunque cosa al punto di poter fare una società appunto con persone vicine alla camorra, oppure negare l'evidenza dei fatti come abbiamo visto in queste ore. Io non la farei cambiare a persone come Del Mastro la Costituzione.
Grazie Chiara Braga, buona comizio, perché immagino parlerà anche lei, la capogruppo del Partito Democratico. Mattia, adesso vediamo, sì, se sale proprio il sindaco di Milano, sta parlando il segretario di Milano del PD, Alessandro Capelli. Cioè, sarà sulla scaletta. Sarebbe interessante se parlasse proprio durante il nostro collegamento, giusto per capire,
certo,
il suo atteggiamento, okay, il tasso di militanza, diciamo così, di un sindaco che, lo sappiamo, con i partiti che lo sostengono, ha avuto qualche elemento di tensione, naturalmente.
Eh sì.
Nell'ultima stagione politica
lo aspettiamo,
molto milanese.
Lo aspettiamo.
Però
Luigi,
adesso,
infatti.
Mentre lo aspettiamo, vediamo le persone, i militanti, semplicemente anche magari curiosi. Pensa, c'è un ragazzo con il giornale, però no, mi allontano perché è uno di quelli che vendono quei giornali militanti, quindi no, e mi faceva strano che ci fosse un ragazzo con un quotidiano di carta in mano. E allora, siamo, il tasso medio di età, dobbiamo dirlo, è piuttosto alto.
Senti Luigi, okay, nel frattempo che aspettiamo
i capelli bianchi, però cerchiamo un giovane. Posso farti una domanda? Radio Popolare, siamo in diretta?
Sì.
Senti, tu sei iscritto, militante, semplice curioso?
Curioso, ma abbastanza informato.
Quindi ovviamente sei già convinto del no, non è che ti deve convincere Schlein stasera.
Sì.
Sì, siamo un po' al limite della par condicio, Fenetro, ormai l'hai detto. Ci credi?
Allora,
al risultato finale?
No, sono laico su questo, non lo so. No.
Cioè, qual è, tu vivi a Milano, immagino, frequenti i coetanei, qual è il sentimento?
Beh, tra i giovani milanesi diciamo il no va per la maggiore, secondo me. Però vabbè, poi bisogna vedere chi va veramente a votare, perché quello sarà determinante.
Nel tuo giro va per la maggiore il no, o in generale dici?
No, penso in generale i giovani di Milano va avanti il no, sì.
Va bene, grazie. Ma chi lo sa, io non lo so se le possiamo dire queste cose, Mattia.
Ma sì che le possiamo dire, ormai, dai, ormai...
Se ne frega, dai.
No, ormai, no, ormai no, ormai. Però insomma, secondo, cioè, è stato laico, ha detto lui di essere stato laico, quindi secondo me possiamo, siamo ancora dentro quella cornice.
Siamo nel diritto di quello, che si scherza, naturalmente, però sappiamo che c'è questa legge tagliola, che è la par condicio che ci impedisce
e
di
noi
citare i sondaggi,
l'abbiamo rispettata,
eccetera.
Devo dire, rispetto a qualcun altro.
Buonasera, sono di Radio Popolare, posso farle una domanda in diretta? Siamo un po' allontanati dal palco perché adesso naturalmente i decibel si alzano. lei è qui per Schlein, per il no, per tutte e due le cose, per curiosità.
Sono qua casualmente perché siamo usciti dall'ufficio, ma ovviamente voterò no. Ho sentito, abbiamo visto vota no e ci siamo interessati alle...
Però sa che viene Ellie Schlein?
Sì, me l'ha detto la collega.
Ah, ok. Però
quando arriva, bella domanda.
È in ritardo l'aereo.
Però mi interessa molto e credo che anche le questioni che siano in ballo in questo momento sono vere più che mai.
Plurale, le quali?
Questo, che Meloni fa una campagna veramente denigratoria della magistratura, slogan, perle elettorali senza alcun fondamento.
No, città... Io voglio fare una domanda proprio diretta, ma lei che cosa gliene frega del doppio CSM?
È importante, è importantissimo.
Il doppio CSM.
È importante avere una magistratura indipendente e non certo con i poteri modificati da questo governo e in generale da un governo. Manteniamo la nostra Costituzione.
Grazie. Signora, chiedo anche a lei, più un voto su Meloni o un voto nel merito?
Un voto sul merito, perché comunque non esiste tutta questa campagna referendaria. È stata fatta con delle grandi menzogne. Prima di tutto si spendono dei soldi inutili perché non si va a mettere in mano alla Costituzione facendo riferimento a un referendum sulla giustizia, quando della giustizia non a noi cittadini sulla giustizia, come la stanno vendendo Meloni e compagni, non c'entra niente.
Secondo lei, così proprio anche a lei lo chiedo a sentimento, le persone che frequenta, giro ampio, non solo militanti di partito, che orientamento c'è?
Secondo me un po', cioè un po' di confusione sicuramente, però tanti spero voteranno no.
Spera o lo immagino?
Io purtroppo, sono un po' in mezzo, per cui frequento gente che la pensa in un modo e gente che la pensa nell'altro.
Pari.
Quindi io spero che ci sia la vittoria del no, però speriamo.
Grazie.
Grazie.
Buonasera.
Luigi,
Luigi,
comunque mi sembrano, insomma, un clima di tutto sommato un moderato ottimismo rispetto a quello che sarà lunedì.
Anche molta serenità, diciamo.
Certo.
No? Insomma, poi noi l'abbiamo buttato un po' sul ridere, però insomma, poi in realtà ci sono, adesso io sono indietro, no? Sono un po' in fondo, come al solito classico, in tutte le manifestazioni davanti ci sono quelli più convinti e militanti, prima
certo.
Sul lato destro c'erano i politici, qua in fondo sono i curiosi che escono dall'ufficio e sotto il palco i militanti, naturalmente lì i toni magari se ci avviciniamo
Tempo, Luigi, non abbiamo tempo nemmeno di sentire il sindaco Sala, quindi tra poco ti saluto, ma tanto ci risentiamo più tardi. Ti faccio però un'ultima domanda, visto che insomma forse questo è un grande tema anche per Milano, si sa, no, che si vota, anche parte della sinistra voterà sì a questo referendum e ci si chiede, ci si interroga su quale sarà poi la composizione del voto milanese lunedì, domenica e lunedì. C'è qualcuno insomma nell'area PD che è intravisto, che è stato critico sul posizionamento del suo partito?
Sì. Allora, per come li conosca io, ok, quindi diciamo limitatamente alla mia esperienza, no, non ci sono. Ok, quelli diciamo l'area come la possiamo definire, riformista o comunque critica rispetto alla linea ufficiale, però è una questione di faccia, poi magari qualcuno c'è, ma qui adesso diciamoci la verità, facciamo che ci sono 300 persone, ok, è una cosa piuttosto contenuta, rappresentativa sicuramente della maggioranza del partito, ci sono appartenenti politici, ci sono persone come la vice sindaco Scavuzzo, per dire, no, che non fa parte certo dell'ala più a sinistra, e poi ci sono invece, se vogliamo fare il gioco delle correnti, rappresentanti invece più in linea con Ellie Schlein, però diciamo che questo è il corpo del partito maggioritario che vota no,
certo.
E poi sappiamo che ci sono anche gli altri, insomma sicuramente Milano è una città dove quel sì di sinistra, comunque la si voglia intendere la sinistra, è più forte che in altre città d'Italia per tradizione di laicità repubblicana, insomma, no?
E vedremo lunedì come si articolerà, se si articolerà poi anche nelle urne. Luigi, ci risentiamo più tardi all'orizzonte delle 20.
A dopo.
Grazie, grazie Luigi Ambrosio. Ciao. Parleremo ovviamente anche del caso del Mastro, di cui il nostro inviato ha chiesto conto alla capogruppo del PD, Chiara Braga. Tra poco invece andiamo a vedere altre notizie milanesi.
Ma mi era sembrato di vedere qualcosa di strano, tipo un esercito nemico in uno stato sovrano, tipo un'aperta violazione degli accordi che abbiamo. Io te lo dico e tu mi dici di parlare piano. Mi era sembrato di notare un fatto poco chiaro, come una specie di governo ma di terza mano, con un programma mai provato che però seguiamo. E neanche posso non votare perché non votiamo. Zitto zitto fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre, finché c'è vita, beh, c'è la corrente. Meno problemi avrà chi meno si sente, che per esempio ha conosciuto questo parlamentare. No, dice a me che me ne frega, finché è legale passare ad una nuova appartenenza e restare senza neanche andare, che c'ho l'influenza e mi sale. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'aria, e quali macabri crimini tragici o comici, mi dici che c'è chi ti recriminerà. Per quali metodi meriti la tua indennità, quali lavi crediti credi di avere qua. Per quali taciti traffici illeciti eviti di dire che c'è chi ti recriminerà. Shut the fuck up. Passa la cresta e smetti di chiedere, la busta l'hai vista, non farmi ricredere. Poi pacco, tabacco, ma soprattutto venere, vedrai che conviene che smetti di chiedere. Non basta una busta per farmi recedere, l'ho vista ma adesso ne resterà cenere. Ma intanto che aspetti che arrivi l'accelere, c'è giusto lo spazio per potermi rispondere. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi ti recriminerà. Zitto zitto fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre, finché c'è vita, beh, c'è la corrente. Meno problemi avrà chi meno si sente. Se la vicina Cina ci nasconde cose, cose è meglio dire di restare statici. Dici dovevi abituare prima, dici dovevi abituare molto prima. Se caleranno i droni come calabroni, come dei ladroni, come dei re magi che calando doni giungono alla meta, allora quella sarà l'ultima cometa. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi ti recriminerà. Per quali metodi meriti la tua indennità, quali lavi di crediti credi di avere qua. Per quali taciti traffici illeciti eviti di dire che c'è chi ti recriminerà.
Quali alibi, Daniele Silvestri all'orizzonte di Radio Popolare. Saluto adesso Roberto Maggioni.
Ciao, tia. Eccomi, ciao,
eccoci
ciao.
Qua. Roby, le notizie da Milano e dalla Lombardia di Metro Regione. Oggi era l'ultimo giorno di Ramadan anche per l'ampia comunità musulmana milanese. c'è una storia grottesca, no, che vale la pena che venga raccontata, perché insomma è un momento di festa questo per la comunità musulmana di Milano. Peccato che non c'è modo di celebrarlo questo giorno tutti insieme. Perché?
Sì, in modo diciamo unificante, in un luogo unico. Di questa storia ne parliamo ogni anno perché sono oramai 20 anni che si discute di costruire una moschea a Milano, un centro culturale islamico a Milano, e a distanza di 20 anni ancora non c'è nulla. Ai tempi di Expo 2015 mi ricordo un fervente dibattito per utilizzare il grande evento anche per costruire questa moschea. Si diceva che appunto sarebbero arrivati poi tanti turisti, tanti espositori anche da paesi di religione musulmana, e che quindi c'era bisogno di fornire anche uno spazio di quel tipo. Si poteva utilizzare il grande evento per costruire la moschea. Così non fu. La regione Lombardia ci ha sempre messo del suo, con delle leggi urbanistiche molto restrittive sui nuovi luoghi di culto. Poi nel 2022, alla fine di un iter lunghissimo, il comune di Milano è riuscito ad assegnare alla Casa della Cultura Musulmana di via Padova l'area di via Esterle, vicino proprio a via Padova. È stato fatto un progetto, è stato presentato al comune, ha avuto tutto il via libera, sembrava sbloccata la situazione, ma poi RFI, Rete Ferroviaria Italiana, ha iniziato a metterci del suo, perché il terreno sul quale l'edificio, sul quale dovrà sorgere questo centro culturale, è attaccato ai binari del treno che passano, certo, che tagliano via Padova, e quindi sono iniziati a spuntare i vari cavilli di RFI e quindi del Ministero delle Infrastrutture, che in questo momento credo sia
guidato il suo nome,
da Matteo Salvini, che probabilmente non ha molto nelle idee di avere una moschea a Milano. E quindi, per farla breve, in questi anni, tra il 2022 ed oggi, prima la distanza era 30 metri, anche se l'edificio esistente è a 20, cioè prima andava bene 20 metri, sì, adesso devono allungarsi, quindi hanno spostato il progetto. Cioè,
loro si mettono in regola, ma spunta sempre ogni anno qualcosa. Di
prima c'erano 3 torri, saranno solo 2, poi i bagni dovevano stare in un punto, RFI ha detto che non andavano bene, andranno nell'altro, insomma tutta una serie di cose. Fatto sta che arriviamo ad oggi, 2026, e ancora il progetto definitivo, rimodificato ancora, non è ancora sbloccato perché RFI non dà il via libera. E quindi oggi si sono ritrovati a fare la festa di fine Ramadan, Eid el Fitr, a Palmanova, in un campo da calcio messo a disposizione dalla comunità parrocchiale locale.
Mm-mm. Abbiamo sentito noi, insomma, Luca Parena.
Luca Parena è andato lì questa mattina e ha parlato anche di questa cosa con Mahmoud Ashfa, che è il direttore del centro della Casa della Cultura Musulmana di via Padova.
Oggi un giorno di festa, un giorno di sole, un giorno di gioia per tutta la comunità musulmana che ha concluso il mese del digiuno, il mese del Ramadan. Oggi è vietato fare il digiuno, quindi tutti mangiano prima di venire a festeggiare. Abbiamo fatto la preghiera stamattina in questo campo di calcio via Palmanova 49, e la comunità del Bangladesh hanno fatto 4 turni in via Padova nella nostra sede. Siamo attorno a 10.000 persone che abbiamo festeggiato la fine del Ramadan. Quest'anno veramente era più impegnativo, perché di solito offriamo 200 pasti al giorno a chi si trova in difficoltà per, diciamo, rompere il digiuno di sera. E quest'anno sono arrivati a 400 persone, che sono segnali di allarme alla povertà, perché ci sono tanti che vengono veramente non trovano da mangiare. Quest'anno abbiamo trovato veramente molta fatica per soddisfare chi viene a rompere il digiuno con noi. Tutti i 29 giorni abbiamo offerto quasi 400 pasti al giorno, al di sopra delle nostre possibilità, però la nostra comunità è una comunità generosa, ci sono tanti che hanno offerto alla nostra comunità per almeno soddisfare chi veramente si trova in difficoltà.
Circa 10.000 persone oggi festeggiano insieme a voi e alla vostra comunità, costretti però un altro anno a usufruire di questo campo sportivo, a fare tanti salti mortali di diversi turni per avere posto per tutti, questo perché ancora non c'è la moschea che dovrebbe esserci a Milano.
Giusto, perché poi anche per fortuna oggi è un giorno di sole, figuriamoci se c'è la pioggia, quindi dobbiamo trovare dei posti chiusi e fare decine di turni. Purtroppo ancora siamo fermi per la questione della realizzazione della moschea di Milano, che Milano è una città internazionale, Milano è una città accogliente, e ancora purtroppo ci sono delle burocrazie per la realizzazione della nostra moschea, che stiamo lottando da più di 20 anni. Alla fine abbiamo accettato questo bando, abbiamo vinto il bando, abbiamo versato i soldi che il Comune di Milano ha chiesto, e siamo purtroppo ancora in attesa di avere il permesso per costruire, perché purtroppo essendo fianco ai binari e abbiamo delle difficoltà con la Ferrovia dello Stato per trovare un permesso per iniziare a fare i lavori. Speriamo veramente di iniziare presto, perché veramente sono passati 4 anni e ancora siamo in attesa per iniziare a fare i lavori per la realizzazione della moschea di Milano, che Milano ha bisogno, non solo la comunità, ma è un luogo di culto degno, deve essere aperto a tutta la città, e ci sono sicuramente un luogo di culto degno riconosciuto dalle istituzioni, aiuta veramente a creare un mondo di dialogo, di rispetto, di fratellanza, di amicizia, e tanti studenti che vengono a chiedere per i loro tesi di laurea sul mondo dell'Islam, sulla questione tutte le questioni che riguardano l'Islam. Ancora noi offriamo nella nostra sede, però se c'è una moschea vera e propria ci sarà uno spazio per creare una biblioteca al servizio della città.
Era Ashfa Mahmood della Casa della Cultura Musulmana di Via Padova, intervistato da Luca Parena. Speriamo, Roby, magari l'anno prossimo, il prossimo Ramadan sarà diverso.
E il prossimo Ramadan sarà quello alla vigilia della campagna elettorale, quindi secondo me non sarà affatto diverso.
Per nulla, per nulla. Le mie aspettative, insomma, sono troppo alte. Grazie Roberto Maggioni.
A dopo, ciao.
Le notizie da Milano e dalla Lombardia alle 19.45, adesso invece esteri con Martina Stefanoni. Noi torniamo poi dopo i notiziari, l'orizzonte delle 20, ci occupiamo del caso del Mastro che piomba a 2 giorni dal voto sul referendum. A dopo.